Mi dispiace per voi, cari maestri dello sberleffo, ma stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini, e non è più il tango col casquet, ma un rock.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Matti, siamo tutti matti. Curiamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti. Spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Dinami dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura. In fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti. Regalaci un computer se non vuoi vederci tristi. Siamo tutti matti.
Sani perché con l'elezione di Grasso e della Boldrini ha fatto il colpaccio.
Porco boia, ragazzi, ho capito tutto. Domani vado da Napolitano, gli propongo dei nomi assurdi. Possiamo farcela. Ragazzi, camera e serato, ho proposto due che manco ce li avevo sulla rubrica del cellulare. E abbiamo vinto. Oh, ragazzi, l'ho scoperto dopo che Grasso non era il critico televisivo. Ragazzi, è sta qua. Siamo mica qui a cambiare le pile all'anguilla elettrica, ragazzi.
Teneri incompresi a quelle labbra ancora appesi, questa guerra della marcia esaurirà.
Toccati da Grillo? Influenzati da Grillo? Sentiamo Grasso e Boldrini, neopresidenti del Senato e della Camera, che si autoriducono lo stipendio del 30%, dicono che non utilizzeranno gli appartamenti utilizzati dai loro predecessori alla Camera e al Senato. Grillo risponde: dovete tagliarvi di metà lo stipendio e i partiti rinuncino al finanziamento pubblico. Grasso.
Vuoti di memoria, vittime in carriera, grazie ad una mela siamo entrati.
Ma intanto noi andiamo per una più alta produttività, raddoppiando le ore di lavoro che negli ultimi tempi erano 48 a 96, cioè significa lavorare mediamente dal lunedì al venerdì, non mi pare poi granché, si potrebbe anche fare di più. E poi cercare di dimezzare i costi o comunque diminuirli.
Ma cosa c'è di strano lavorare dal lunedì al venerdì? Poi il problema non è lavorare tutti i giorni alla Camera e al Senato, bisogna vedere come si lavora.
Appunto.
Cioè, in altri paesi le sessioni sono anche più brevi, però sono utili.
Produttive.
Produttive. Tu sai che hanno cominciato a presentare i primi disegni di legge? Sai cosa ha presentato il signor Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia?
Ah, tu... Cirielli, quello della legge Cirielli, certo.
Sì, adesso ho passato a Fratelli d'Italia. Sai cosa ha presentato? L'istituzione della regione Principato di Salerno.
Beh, no, ha ragione, questa è una priorità.
La regione Principato di Salerno!
Ha ragione lui!
Io lo voglio incontrare di persona, questo signore. Il primo progetto di legge che ha presentato la regione Principato di Salerno.
Beh, ma fanno
di
benissimo.
Salerno! Vado ai matti! Cioè, in Sicilia aboliscono le province, poi vedremo. Qui si vuole fare la regione Principato di Salerno.
Brava con crocetta, si può dire, no?
Con l'aggiunta della parola Principato. Vabbè, intanto per il capogruppo al Senato del Partito Democratico, il signor Zanda, Berlusconi è ineleggibile. Io lo ripeto a Zanda, come ho ripetuto più volte ad altri esponenti del Partito Democratico. Sarà pure vero che è ineleggibile, ma perché in questi 20 anni non avete fatto un cazzo allora e lo presentate adesso? Per lisciare il pelo a Grillo.
Io devo dire che considero, ai sensi del nostro ordinamento, Berlusconi ineleggibile. L'ho detto più volte, l'ho dichiarato e...
A proposito di persone che lisciano il pelo a Grillo, sentiamo il defunto capogruppo, defunto politicamente.
Ma fammi dire che questo è assurdo.
Aspetta, c'è tempo.
Perché
se no c'è
mi
tempo.
Dicono che io difendo
c'è
il PD.
C'è tempo. Il defunto aspirante capogruppo alla Camera del PD, Franceschini, il quale dice addirittura che bisogna mandare tutto in streaming. tutto in streaming, giusto o sbagliato che sia. A me mi fanno impressione questi del PD che adesso improvvisamente si trasformano in giustizialisti, in Zapatero, Zapata, in estremisti, grillini, lisciano il pelo in tutti i modi, adesso tutto in streaming. Ma cosa in streaming, Franceschini, cosa?
Servono i liquidi del paese, stili di vita sobri, trasparenza, per esempio una cosa, dico solo questo poi, una cosa che suggerirei ai presidenti delle Camere,
di queste questioni parleremo,
ho letto
più
che i deputati, alcuni deputati grillini vorrebbero venire con le telecamere per fermare le varie riunioni, quelle non pubbliche, quelle delle commissioni, quelle dei comitati. Io penso che si debba avviare subito un progetto, una specie di open camera, in cui tutte le riunioni sono pubbliche, tranne quelle che hanno dei motivi di natura giurisdizionale o di riservatezza, tutte pubbliche, che si veda tutto.
Comprese le conferenze stampa.
Facciamo una
carina
specie di casa di vetro.
Ma avete sempre deciso tra quattro persone nelle vostre conventicole, adesso tutto pubblico, open camera, ma è una cosa penosa, penosa. Questo rincorrere, penoso, penoso, si può dire o no che è penoso?
Ma è penosissimo questo. Dai, inseguire quel guitto, quel
ma stai
guitto.
Calmo col guitto, 800240024, è con noi quello che è considerato, ma non lo è in realtà, comunque giornalisticamente si usa questa bruttissima parola, ideologo del movimento, figuriamoci un po', il caro amico professor Paolo Becchi, buonasera.
Ciao, buonasera a te e a tutti voi. Sì, sono un intellettuale grillino, lascia perdere l'ideologo, sì.
No, non dire parolacce. Non dire la parola grillino, non dire parolacce.
Vabbè, tra virgolette.
Intellettuale,
scusami,
va bene, grillino.
Scusami Paolo, ma non trovi penoso anche tu questa roba davvero penosa questa roba di rincorsa del Partito Democratico un po' alle cose di Grillo?
Ma sì, direi di sì, ma se lo si era anche già visto in campagna elettorale, cioè? Cercano e praticamente rubano parti magari del programma, diciamo del movimento, trasparenza eccetera, costi della politica eccetera, che erano tutti aspetti del Movimento 5 Stelle. Ma certo, sotto questo profilo siamo contenti, se ci sarà la possibilità in Parlamento di fare delle leggi, per esempio, che riguardano appunto la diminuzione dei costi della politica, su questo ci sarà sicuramente intesa con tutti quelli che sono disponibili a farlo, quindi voglio dire, e alcuni segnali ci sono, cioè voglio dire, il fatto che magari di poco si siano diminuiti lo stipendio, però insomma...
Ma è positivo o no? Oppure, come ha detto Grillo, bisogna che se lo diminuiscono del 50%, perché
è un segno iniziale. Poi io direi, a parte la diminuzione dello stipendio, guarda che aumentarsi l'orario di lavoro, che sembra per noi naturale eccetera, ma tenendo presente che di solito non facevano un tubo e cominciano a dover lavorare fino a venerdì, e beh insomma devo dire che una sterzata c'è, speriamo che ora lavorino bene.
Però,
ecco.
Per cui scusa, tu mi stai dicendo che Boldrini e Grasso sono delle buone scelte, secondo te?
Ma guarda...
Ma tu l'avresti votato Grasso se fossi stato in Parlamento?
No, momento, io avrei mantenuto la linea che c'è stata alla Camera, no, di votare il proprio candidato, al Senato, poiché c'è il ballottaggio, si poteva scegliere e si poteva, a mio avviso, scegliere una strategia coerente. Quello che non è andato bene, secondo me, l'ho anche detto subito, è che secondo me una parte minoritaria, quanto si vuole, poi si è comportata in disacordo, diciamo così.
Ma tu li avresti espulsi? Oggi hanno deciso che non saranno espulsi, tra
l'altro. Ma quando mai espulsi? Io ho scritto subito dicendo ma guai, cioè loro bisogna ammettere un errore e andare avanti, ci mancherebbe altro che io di espulsione. Questa è la vecchia logica dei partiti. Io adesso non so le decisioni di oggi, ma...
Oggi è stato deciso che non saranno espulsi, ma non era questo in discussione. Comunque...
Certo.
Però se una volta che la maggioranza... Scusa un attimo, lì il regolamento prevedeva una decisione a maggioranza. A maggioranza i deputati, i senatori grillini avevano deciso la scheda bianca. Poi questi qua hanno disatteso, cioè hanno tradito questo regolamento, no?
Sì, è verissimo, difatti il problema è proprio questo, che è stato chiesto le loro dimissioni, c'è stata una discussione, credo, perché io adesso non ho seguito la vicenda, che queste 6 o 7 persone hanno ammesso di avere commesso un errore, e a questo punto io credo che non c'erano le ragioni di un'espulsione, e c'è soltanto stato un chiarimento interno che secondo me era del tutto opportuno.
Senti, ma una fiducia a un governo Bersani mai e poi mai, no?
Ma guarda, io ho fatto dei Twitter un po' volgari, quindi...
No, dimmi.
Ma no, credo, proprio ho detto l'ultima cosa, che anche se ci mettesse... Scusate,
dimmi.
È una cosa magari...
No, vai.
Ma io ho detto, insomma, anche se ci mettono dentro la Madonna, non li accettano. Cioè, voglio dire, possono mettere, sai, perché adesso... Ma ci metteremo dentro Zagabeschi, ci metteremo dentro Rododà. Ma no, ci possono mettere dentro, scritto una volta... Qualcuno ha detto, ma un cattolico non può scrivere anche la Madonna, ma era un modo di dire, insomma, per far capire che...
Anche se ci mettono la Madonna dentro, noi possiamo essere anche un po' blasfemi, niente.
Sì, ma era uno scherzo, insomma, non esageriamo su questi scherzi, perché bisogna stare attenti.
Vabbè, sai, però, comunque è un modo di dire.
Ecco, era un modo di dire, proprio per dire, guarda, non c'è niente, io la vedo così.
E invece un governo guidato da un istituzionale, guidato da persone che magari non sono nemmeno così sgradite, cioè lì ci sarebbe la possibilità di una fiducia, oppure la fiducia è comunque esclusa.
Io credo di no, perché io non credo ai governi tecnici. Scusami, noi usciamo da un anno e mezzo di un governo tecnico di un certo tipo, che ha avuto l'appoggio, sappiamo di chi, no? E cosa, andiamo avanti con un altro governo tecnico, ma questa volta di segno, se vogliamo, opposto, quello lì dell'austerità e questo qui invece della crescita. Io non credo a queste cose, cioè, guarda, una volta che hai dato la fiducia,
cioè la fiducia a nessuno?
No, io direi dal parte del Movimento 5 Stelle, la mia opinione personale...
Ma se qualcuno dà la fiducia a un governo, che ne so, con il PD, tu che fai? Te ne vai? Che succede?
Sì, vabbè, io questo l'ho detto immediatamente. Io ho detto qualcosa di più, cioè? Ho detto che mi sarei tagliato i coglioni, però ora, senza magari arrivare a questo...
Prepara la forbice, allora.
Perché? Che succede, Parenzo?
Sì, infatti, molte signore... Speriamo... era una battuta di nuovo, scusate.
Non devi scusarti, io mica siamo in chiesa qua.
Perché poi dicono che poi dicono un professore non può parlare così, ma io sto parlando come normale cittadino, come portuale qui di Genova, ecco.
Esatto.
A quel punto io credo che io proprio non mi ci riconoscerei più, ecco, per me sarebbe finita una bellissima avventura.
Cioè, qualsiasi fiducia a un governo in cui c'è dentro il PD.
Ah sì, certo.
Anche la fiducia a un qualsiasi governo?
Guarda, io...
A meno che non sia un governo 5 Stelle, domani Grillo probabilmente andrà là a dire...
Io credo che Grillo avrà... se vuole dimostrare...
Ma come sarà questo incontro, secondo te, Grillo-Napolitano?
Ma guarda, io credo che... nell'ultimo periodo Grillo abbiamo tutti e due, sia io che lui, sia il movimento, scritto cose molto pesanti nei confronti di Re Giorgio. Però se tu tieni presente che sia Grillo che anche sottoscritto lo abbiamo difeso quando è andato in Germania ha rifiutato di parlare con Per Steinbrück, no?
Quello che ha definito clown Grillo Berlusconi.
Esatto. Lì secondo me si è dimostrato veramente di essere il capo dello Stato, e questo l'ha scritto, se non ricordo male, Beppe Grillo da qualche parte. Quindi io penso che il clima sia piuttosto disteso, anche se credo che Beppe non possa altro che ribadire che l'assunzione di... Si dice che il movimento è responsabile. Esatto. L'assunzione di responsabilità sarà a dire: noi siamo disponibili, se noi abbiamo l'incarico proveremo a farlo noi.
Eccoci qui con il professor Paolo Becchi, filosofia del diritto, Università di Genova, più conosciuto come Parenzo. Come lo definisci tu, professor Becchi, quando lo guardi? Adesso va meno in televisione, per fortuna.
Ma è un l'ideologo, sì, appunto l'ideologo.
Ma un intellettuale del 5 Stelle, diciamo la verità.
L'ideologo gramsciano,
che c'entra? Ma che c'entra Gramsci,
guarda, il mio amore giovanile è stato Amadeo Bordiga, lascia perdere Gramsci, che non mi è mai piaciuto, guarda.
Come mai non ti è mai piaciuto Gramsci?
Perché io sono molto legato, semmai, all'esperienza rivoluzionaria del Partito Comunista d'Italia, che mi è sempre piaciuto. Guarda che il PC...
Cioè, tu sei stato comunista?
certo.
No.
Però
no,
hai votato comunista un sacco di volte.
Mai.
E che hai votato tu?
E non ho mai votato.
Democrazia
proletaria avrei votato. Ma io ero un astensionista.
Sempre, manco una volta un partito. Un partito una volta l'avrei votato o no? Sì.
Ma sì, ho votato adesso il Movimento 5
Stelle. Vabbè, adesso, prima.
Ad esempio, sei mai d'accordo con te stesso?
Ma ho detto che non ho mai votato.
Ma quando eri giovane?
Ma ti ho detto che non ho mai votato.
Vabbè, che te odi?
Ho fatto qualche referendum,
professore. Professore, alle volte ti capita di essere d'accordo con te stesso passati 5 minuti che hai espresso un parere, sì?
Questa è una bella domanda, io sono sempre in dubbio, se ti devo dire la sincera verità, per cui...
Ma che ti è successo con Libero? Con Libero che è successo?
Il giornale vuoi dire?
Col giornale, sì, che è successo?
Ma guarda, Libero, per com'è, non è successo niente, perché cos'è successo?
No, per la storia di Messora, là, che è incazzatissimo con Libero.
Ah, ma guarda, io la storia di Messora è quello che è uscito adesso sulle agenzie di
no, perché forse è indagato, ma noi non ce ne frega niente, cioè è indagato per
chissà sì, guarda, è una brutta storia, sto molto male per questa vicenda.
Cioè,
perché
in che secondo senso?
E sto molto male perché secondo me Messora è una persona, io l'ho conosciuta anche proprio personalmente, non soltanto come blogger,
sì.
È una persona che si è spesa tantissimo, come tu saprai, come credo che sia ormai...
Ma indagato non vuol dire colpevole.
Sì, certo, ma...
Qualora lo fosse.
No, e avete perfettamente ragione.
Garantismo, no?
Sì, certamente, io sono sempre di questa idea, però guarda caso, 2 giorni fa viene nominato coordinatore per la comunicazione e adesso ti arriva...
A orologeria, orologeria, la famosa giustizia orologeria.
È un po' abbastanza sorprendente questa cosa qua.
Questo è un ragionamento molto berlusconiano, questo qua, eh? Un ragionamento molto molto berlusconiano.
Ma guarda, io ho scritto proprio sul, se ve lo andate a vedere, adesso credo che non si può vedere, è berlusconiano, io ho scritto un pezzo che mi è costato molte critiche dicendo che Berlusconi va combattuto come un nemico politico, ma non per via giudiziaria. Io sono un contrario di quelli che dicono lo eliminiamo attraverso la via giudiziaria.
Ma tu sei d'accordo col fatto che ineleggibile, come dice il portavoce, cioè il portavoce, il capogruppo al Senato del 5 Stelle, o no?
Ma guarda,
o è sbagliato proporre questa questione adesso?
No, probabilmente rispetto a quella legge del 57
è ineleggibile.
C'è il fatto che tutte le giunte precedenti avevano sempre dato l'autorizzazione, quindi hanno dato un'interpretazione diversa di quella norma.
Beh, non è stata posta la questione in realtà.
Certamente. No, certamente no, voglio dire, quella norma c'è sempre, quindi è sempre può essere
utilizzata.
Sì,
però non si può, diciamo la verità, adesso il fatto non la si può rispolverare 20 anni dopo, ormai cioè, è anche...
Difatti, secondo me, io non voglio dire, io tu sai, sono uno spirito libero, e difatti ho scritto questo pezzo che mi è costato grande
sì, d'accordo, ma tu sei d'accordo che è sbagliato riproporla adesso, questa cosa dell'ineleggibilità, sì o no?
Ma sì, io non credo che questa sia la soluzione, probabilmente il Movimento 5 Stelle andrà in questa direzione se ho capito bene, ma io ho un'altra idea della politica, le aule di giustizia sono una cosa, ovviamente...
Ma l'ineleggibilità è un altro discorso rispetto alle aule di giustizia.
Scusa?
L'ineleggibilità è un altro discorso rispetto alle aule di giustizia.
Sì, certamente, difatti, io... Sì, ma qui il problema...
Ma è sbagliato riproporre la questione 20 anni dopo, una volta che...
Secondo me è questo, capisci? Dopo 20 anni vai a riscoprire una norma del 57, è chiaro che diventa
una cosa
abbastanza capziosa, non ci vedo niente di politico.
Senti, una risposta molto secca, l'Italia dovrebbe uscire dall'euro secondo te? Dimmi la verità, subito.
Sì. Secondo me sì. Oppure, come ho scritto, ci vorrebbe da parte dei paesi deboli un euro B, chiamiamolo come vogliamo, ma noi non possiamo reggere l'euro così come adesso.
Ma il tuo candidato per la presidenza della Repubblica chi è? C'hai un profilo che secondo te potrebbe essere...
Casaleggio.
Guarda.
Casaleggio non è male, però.
Intanto c'è un tasso galante rispetto ai capelli.
Questa è troppo forte. Guarda, se volete candidarvi a me, sono disponibile. La barba lunga ce l'ho, sono vecchio. E quindi a un certo punto fatemi presidente. Sto scherzando, no, ti dico la sincera verità.
Casaleggio lo potrebbe fare, secondo te?
Sì, perché
no.
Chi lo potrebbe fare? Beh, una persona, non c'è nessuno.
No, guarda, non saprei proprio cosa dirti. Io ci vedrei tanto bene, ma non ti saprei fare il nome. Una donna.
Vabbè, una donna, ho capito, è banale, professore,
sì.
Su, è banale. Comunque
è banale,
questo paese bisogna distruggerlo, diciamo la verità, e poi ricostruirlo,
però,
no?
È banale,
bisogna
ricostruirlo,
distruggerlo e ricostruirlo, sì o no?
Sì, questo sì,
però tieni presente una cosa, che noi una donna Presidente della Repubblica non l'abbiamo mai avuta.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è.
Senti David, io ancora non ci posso credere. Possibile che qualcuno, nonostante la cazzata precedente fatta nella passata legislatura, continui a riproporre le stesse cazzate nell'attuale legislatura?
Beh, ma mi pare ovvio, se uno, cioè, perché la cazzata è sempre di chi la dice, no? Quindi se il personaggio è lo stesso.
Ho capito, ma se uno ha proposto l'istituzione della regione Principato di Salerno,
questo è stupendo,
qualche anno fa, no?
Noi dovremmo appoggiare questa campagna, secondo me.
Perché? Perché adesso
è talmente impopolare, talmente folle, talmente che bisognerebbe appoggiarla questa causa disperata. Oppure
poi c'è anche l'ex ministro del turismo, la signora Michela Vittoria Brambilla.
Io scusa, non ho capito.
La Brambilla
è stato ministro di che cosa?
Del turismo, sai che ha fatto molto. Ma sai che ha fatto mettere anche, no, quella scritta enorme, no?
Beh, il ministro dei cani e dei gatti, naturalmente.
Che vuole far riconoscere gli equini, cioè i cavalli, come animali di affezione.
No, mi viene.
Come animali di affezione. Un disegno di legge, maledizione, un disegno di legge, maledizione, dico io, maledizione. C'è anche Mimmo Scilipoti, però, in apertura, signor Scilipoti. Allora, vuole presentare a Palazzo Madama, anzi ha già presentato, disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali.
Certo.
Ma che vuol dire sovranità? Cioè vuole reintrodurre la lira?
Stampare monete d'Italia, vuol dire.
Vabbè. Titoli del TG3, va, siamo al delirio, su.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3.
Di Bersani.
Aperte le consultazioni al Quirinale, i presidenti delle Camere, serve un governo al più presto. Vendola in carico a Bersani. 5 Stelle chiede la guida del governo. Grasso e Boldrini si riducono del 30% lo stipendio, ma per Grillo non basta, dimezzatelo a tutti. Berlusconi domani dirà a Napolitano che per uscire dalla recessione occorrono interventi forti e un governo stabile PD-PDL, anche la Lega è per larghe intese. Bersani prepara la squadra per un governo di cambiamento su 8 punti di programma rivolto a tutte le forze politiche, meno il PDL, ma al Senato mancano i voti. Cipro cerca prestiti a Mosca, la Chiesa ortodossa ha offerto i suoi beni. Si lavora a una soluzione che salvaguardi piccoli risparmiatori. Banche chiuse fino a martedì. È morto questa mattina a Roma il capo della polizia Antonio Manganelli. Era malato da tempo. Ha lavorato con Falcone e Borsellino. Era un servitore dello Stato. E 19 anni fa a Mogadiscio l'omicidio dei nostri due colleghi, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Processi e commissioni d'inchiesta non hanno aiutato a raggiungere la verità.
Non me moleste moschito, non me moleste moschito, non me moleste moschito.
Per Ferrara i casi di pedofilia nel Vaticano, nella Chiesa è poca roba. Sentite, sentite, shock.
Qui la Chiesa sta messa piuttosto male, ma non per gli scandali finanziari, non per la storia dei preti pedofili, che è una, diciamo, statisticamente è una menzogna vergognosa, l'effetto di una campagna di diffamazione, di calunnia, alla quale la Chiesa, che è umile, che è sulla difensiva nei confronti del mondo secolare da 200 anni, non è stata in grado di dare la risposta che avrebbe meritato.
Statisticamente una menzogna, una cosa vergognosa, ma in realtà che vuol dire statisticamente? Bisogna vedere ovviamente quanti sono i preti rispetto alla popolazione mondiale. Io credo che siano casi comunque molto rilevanti, ma non si possono liquidare in questo modo, caro Giuliano, no?
Ne parlò anche Ratzinger per
lei. Sì, sì, senti però questa roba qua, ancora, ancora più pesante, su un film che sta uscendo, un film che si chiama Mea Maxima Culpa, senti.
Secondo me è così, adesso esce un filmaccio merdoso di un premio Nobel.
È un ottimo,
no, premio
documentario,
Nobel, no,
si
di un premio
Mea
Oscar.
Maxima Culpa.
Ecco, un ottimo documentario, si chiama Maxima Culpa, in cui
che tu
si
non
vuole,
l'hai visto?
Si vuole dire, sì, l'ho visto, guarda un po'.
Allora.
E in cui si
hai
vuole
visto i bambini,
infatti è orrendo.
Hai visto i bambini che poi sono stati
ho visto,
violentati.
È molto, allora, è molto facile,
è fatto molto,
è
bene
molto facile costruire il martirio.
ancora Ferrara, show.
Se io ti faccio vedere i cadaveri dei preti spagnoli massacrati, certo, dai comunisti.
E quando vedi, va bene, anche i cadaveri,
allora,
dell'Olocausto,
ti faccio vedere i cadaveri coi vermi, tutti spaventi, caro politico.
Cioè, ma giustamente,
ma sono cose infantili, primitive o violente.
Invece io che invece, nasconderla.
Io sono.
Siamo qui, 800 24 00 24. Francesco da Salerno. Francesco, buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Dica.
Niente, io chiamavo in merito alla questione di Cirielli che ha portato all'inizio del Principato di Salerno, non so se ti ricorda.
Sì, Principato, ma di che stiamo parlando? Il Principato di Salerno, allora, Francesco, non mi parli del Principato di Salerno, no, divento pazzo, no, io, divento,
allora,
pazzo.
Lei forse non sa neanche com'è configurata la
ma
regione Campania.
Ma io me ne fotto, ha capito che me ne fotto della regione Principato di Salerno. Chiunque presenta questa cosa è una persona
ma
che... Ma che cosa vuol dire?
Noi abbiamo Napoli e Caserta che si mangia l'80% delle risorse della nostra regione.
Ma che me ne frega a me di questa roba qui? Ma che vuol dire regione principale?
Continuiamo a fregarcene ognuno per conto suo.
Ma scusi, ma perché lei per questa roba qui che dice che è tutta da verificare bisognerebbe istituire la regione? Allora che vuol dire?
Metà regione fisicamente fa parte di Salerno e provincia.
Sì, ho capito, ma lasciamo perdere queste cose. Perché bisogna istituire la regione Principato di Salerno? Non ho capito. Perché lei vorrebbe creare un'altra regione? Perché?
Perché io mi voglio staccare da Napoli e Caserta che si mangiano.
Ma si stacchi da solo, non c'è bisogno di farci pagare questa roba a noi.
Noi salernitani ci vogliamo staccare dal resto della regione.
Ma chi l'ha detto? Noi salernitani chi? Ma lei rappresenta se stesso, non rappresenta nessuno. Noi salernitani, ma di che parla?
Allora,
ma dai, su.
Perché io devo portare le mie figlie a marzo e devono dire che non ci sono i soldi per niente.
Ma le sue figlie, ma non è che dipende dal fatto che c'è la non è che lei risolve la questione delle sue figlie posto che la questione sia vera con la regione Salerno, Principato di Salerno, su Francesco, ma questo gliel'hanno fatto credere quattro politici, dai, su.
Ma cosa me l'hanno fatta credere quattro politici? Sono anni che ci mangiano i napoletani, i casertani, si mangiano tutto quello che
si mangiano tutto, certo. Ma abbiamo in collegamento uno dei possibili ministri del governo di grandi personalità. Sai che ci potrebbe essere anche questo governo, Parenzo, no?
Mi piace il termine governo di grandi.
È una stronzata, grandi, diciamola tutta. È con noi Margherita Hack. Buonasera.
Buonasera, Luciani. Buonasera a tutti i vostri ascoltatori.
Buonasera.
Buonasera, astrofisica.
Professoressa, buonasera. Senta, una cosa. Lei... come pensa che andrà a finire? Cioè, che cosa cosa auspica la formazione di un governo PD Grillo, anche se è molto difficile? Cosa ci dica? Pendiamo dalle sue labbra.
Ma diciamo, se ci fosse un po' di buon senso, PD e Grillo, siccome hanno delle tante cose in comune, o comunque cose in comune sufficienti, dovrebbero mettersi d'accordo,
sì,
fare il governo e fare soprattutto quelle che sono le cose urgenti.
Sì, senta professoressa, ma lei prof, perché come sai Parenzo viene chiamata prof, ma lei parteciperebbe ad un governo di questo tipo o no?
Anziana. Beh, assolutamente no.
No.
Mi piacerebbe, bisogna sapere.
Siccome il suo nome viene tirato in ballo.
Dicono tante baggianate, dicono tante cose. Bisogna saperci fare e non ci si improvvisa politici da un giorno all'altro. E poi, comunque, non per la mia età, sono vecchia, ma non sono mica rincoglionita né rincitrullita.
Beh, no, questo non l'abbiamo detto, questo non l'abbiamo detto assolutamente. Senta, ma ha sentito queste cose che dice Ferrara sulla pedofilia nella Chiesa? Sono dati esagerati, insomma, lei è una di quelle che ha sempre combattuto contro...
Anticlericale.
Sì, anticlericale per eccellenza. Che dice lei, signora Hack?
Io di Ferrara non dico niente. Dico semplicemente, fosse per me, abolirei il Papa e tutta la gerarchia della Chiesa.
Direttamente abolire il Papa, eh?
Come abolire il Papa?
Direttamente abolire il Papa, sì, è stata sempre...
Ma professoressa, non pare un po', mi pare un po'...
Magari questo è il più simpatico, ma non mi interessa.
Non le interessa comunque, no? Non le interessa.
Non ha lei un senso religioso?
No, non mi sembra che abbia un senso religioso, anzi è atea, no, prof?
Beh, sì.
assolutamente
certo, io mi attengo a quelle che sono le cose.
Ma lei fa il tifo per il governo
Berlusconi? Poi quando una volta si muore non resta nulla.
Beh sì,
ma questo da vedere poi. Beh, bisogna vedere.
Senta, professoressa Hack, ma lei dunque in conclusione fa il tifo per un governo Bersani-Grillo oppure che ne so, un'altra soluzione, il professor Rodotà?
Necessariamente devo fare Rodotà una persona per bene.
Sì.
Ce lo vedrei molto bene, ma sì, attualmente per quanto ne so devo per forza di cose
sì,
fare il tifo per un governo in cui si mettano d'accordo il PD, Bersani e Grillini.
E Grillini.
Altro non vedo non si possa fare.
E che dire, caro Parenzo, di Pino Pisicchio, Centro Democratico, che poi è l'istituzione della giornata del rifiuto della povertà, oppure della Sud Tirol Volkspartei Renate Gebhardt, che vuole il ripristino della festività di San Giuseppe, che era ieri, la data del 19 marzo, cioè vuole che sia festa. Oppure Susanna Cenni del Partito Democratico, che vuole l'istituzione della giornata nazionale dedicata alla cultura del mondo contadino e della rete italiana della memoria della civiltà contadina. Ma questi qua non hanno un cazzo da fare, sono troppi 900 e passa deputati, vanno tagliati anche per non presentare queste stronzate.
In omaggio lo stregone Rasputin.
Pure l'istituzione della giornata nazionale dell'Inno d'Italia, Roberta Pinotti, Partito Democratico. Dai, su, dai, svegliati, dicono gli ascoltatori, svegliati Parenzo, svegliati, svegliati. Ma stai dormendo, su, stai dormendo.
No, ho messo delle telecamere dappertutto, porca puttana, ovunque.
Cioè?
Ho messo una telecamera nel cesso del bagno di casa mia, www.beppegrillo quando va a cagare.it, tutto collegato, tutto nella rete. Ho messo proprio questa webcam che tu non sai neanche che cos'è, dentro la tazza del bagno, tutti possono verificare quando vado al cesso che non tiro mai l'acqua. Una cosa meravigliosa, lo fanno già in Germania, ovunque. Non serve tirare l'acqua, inquina, sporca. Non si tira l'acqua quando si va al cesso.
Beh, insomma, scusi.
L'acqua deve essere pubblica. Devi tenere l'acqua del cesso quando vai in bagno. Non la devi tirare. Tutto nella rete. Abbiamo fatto un sondaggio con il movimento.
Ma che c'entra il sondaggio con l'acqua?
Il
con...
movimento deve sapere quando vado al cesso. L'altro giorno mia moglie era in bagno, stava facendosi un video, ha aperto la porta, si è incazzata. Io ho ripreso tutto, l'ho messo nella rete.
Ma
è
scusi,
tutto nella rete.
Ma che c'entra la moglie che fa il bidet? Scusi.
Devono sapere, era lì che faceva il bidet. Mi ha detto: Peppe, chiudi la porta. Dico: c'è la rete, non c'è la porta, tutto aperto.
Siamo qui, 800240024, Filippo, provincia di Messina, buonasera.
Ah, Filippo, buonasera.
Dica,
volevo fare
dica.
Una domanda a Parenzo.
Sì, dica.
Sì.
Sì, però vada, Filippo, su.
Pronto?
Sì, vada. Ma vada al diavolo, allora. Riccardo da Rovigo.
Salve, mi ascolta?
Beh, Riccardo, se lei non parla, io come faccio ad ascoltarla?
No, ho capito. Pensi che onore che sto aspettando davanti alla pizzeria per entrare, aspettare di essere collegato con voi. Comunque, buonasera dottor Cruciani, buonasera
sì,
signor
Parenzo. Vada, già ha perso tempo.
Come?
No, vada, vada. Sì.
Volevo intervenire sera sul fancazzista di Borghezio, che definisce fancazzisti i presidenti di Senato e Camera.
No, veramente
lui...
solo la Boldrini ha detto, comunque.
Vabbè, ho capito, adesso non facciamo le precisazioni del cazzo, dai. Lui è dal 2001 che è deputato al Parlamento Europeo. Io vorrei sapere che cazzo fa a nostra spese quell'uomo lì. Mi risulta anche che da giovane fosse iscritto a un gruppo estremista di destra. È stato già indagato, condannato per...
Vabbè, allora?
Per dire che lui si permette di giudicare il Presidente della Camera, un personaggio come lui. Uno. Due. Sulla ineleggibilità di Berlusconi mi sembra evidente.
Sì, vent'anni dopo.
Ma cosa vuol dire vent'anni dopo? Questo è un piduista, lei sa che è stato già condannato.
Ma che c'entra la P2 con l'ineleggibilità?
Nel 1990 per l'associazione della P2 per forza.
Ma che condannato di che? Ma di dove? Di cosa?
Ti ascolti, ti sto dicendo che è stato condannato nel 91 dalla Corte d'Appello di Venezia.
Sì. Ma dove l'ha letta
questa cosa?
Altro
è un coglione, se non sono stato testimoniante. Sto dicendo che è una condanna.
Sì.
E quando le sue pretoriane d'assalto, che tu chiami spesso, tipo la Biancofiore...
Riccardo, scusa, Parenzo, fai tu oppure chiamo
no,
io?
No, voglio dire, Riccardo, in genere...
Voi non fate parlare alla gente.
Riccardo, mi ascoltami.
Dimmi.
In genere...
Ma mi lasci parlare, Parenzo?
Sì, no, sto dicendo dire questo, Riccardo, in genere il vino lo si prende durante i pasti, non prima, perché altrimenti c'erano questi effetti collaterali se uno non regge l'alcol, come nel suo caso.
io sono astemio e vegetariano.
Ma sì, chi è astemio?
Hai capito?
Ma
che vegetariano? Se sta entrando, sta entrando in pizzeria, quale vegetariano?
È ubriaco lei.
Ma siete due coglioni, perché non ci sono le pizze vegetariane, scusa.
Ma lei è ubriaco, no? Vegetariano.
Vabbè,
Bruciane,
loro se avevano un coglione.
Ma lei si è fatto l'aperitivo prima di dire queste cose?
Ma tu sei coglione proprio, ma tu sei coglione. Allora ti sto dicendo,
sì.
Berlusconi è stato condannato a 91.
Vabbè, Berlusconi è ineleggibile, vabbè, d'accordo, abbiamo capito, Berlusconi è ineleggibile, eccetera, è stato condannato per falsa testimonianza, non so di che sta parlando, ma me ne fotto.
Non si mette in macchina in quello stato.
A fare con un condannato.
Sì.
Se io sono un ladro, tipo, poi vanno a fare, tu vorresti con me?
Non ho capito, scusa, avvicina, avvicina la bocca al microfono.
Avvicina la bocca al microfono e togli la bottiglia di alcol.
Togli
di
la bottiglia un attimo.
Vai.
Togli la bottiglia. Beh, Annabella da Roma, buonasera.
Allora, buonasera, io mi riallaccio a quello che ha detto adesso il signore che parlava con voi.
Sì.
Io non ho capito perché, riguardo a quello che diceva lei prima, Zanda ha detto che Berlusconi è ineleggibile.
Non ho
capito.
Per la legge del 57, perché è concessionario di...
Vabbè,
di...
non mi interessa.
Ma come non le interessa?
No, andiamo avanti, perché tanto è inutile stare troppo... è ineleggibile, l'ha detto adesso, non l'hanno fatto prima, allora... Se è una cosa è sbagliata, così bisogna continuare a
Ho capito, ma
perché,
ci sono anche delle
cose fatta prima.
Ma gli stessi dovevano porre la questione prima. Zanda del Partito Democratico, la sinistra non l'ha mai posta seriamente al Senato questa roba. Su, è ridicola,
fatto,
dai, è una cosa ridicola.
Giusto, non l'hanno fatto prima, quindi non
sì,
si fa
ma che
adesso?
Vuol dire? Ma non ha senso, ogni mossa ha un senso politico, no? Non ci sono cose, non si può. Comunque, Annabella, se le piace così, che cosa vuole che le dico?
Che mi dice?
Che ne dico? Niente. Secondo lei bisogna porre la questione dell'ineleggibilità di
Berlusconi.
Sì. Ma è giusto rispetto a che? Bisogna interpretare la norma, la cosa si deve incardinare dal punto di vista della commissione al Senato. Ma insomma, non è una procedura semplice, non è che uno decide è ineleggibile, ecco la legge, il giorno dopo Berlusconi è ineleggibile. Cioè, è una cosa un po' più complessa. Va bene, grazie. Dario da Roma.
Buonasera.
Vada.
Buonasera Cruciani, a lei e al suo collega.
Vada.
No, io volevo semplicemente riconoscere al Movimento 5 Stelle, in questi pochi giorni comunque, da quando sono entrato al governo, il merito di aver apportato dei cambiamenti per me epocali, nel senso che comunque adesso i presidenti della Camera e del Senato si sono ridotti lo stipendio di un terzo, va bene, però è un inizio, no? Probabilmente hanno detto che al Parlamento, diciamo così, siciliano, che si chiama così, verranno probabilmente cancellate le province, insomma, quindi dei grossi cambiamenti. Mi sembra che in tutti questi anni non si era mai vista una roba del genere, no? Quindi comunque bisogna riconoscerlo.
Cioè, secondo lei l'effetto 5 Stelle si è riverberato su Grasso e Boldrini, che si sono autoridotti gli stipendi?
Sì, assolutamente sì, che hanno fatto un gesto, secondo me, è il minimo, un terzo, insomma, probabilmente potevano fare di più.
No.
Però è già qualcosa, io non ho mai sentito nessun politico che mi sono avvicinato alla politica in questi ultimi anni. Insomma, a memoria credo che sia la prima volta che succede una cosa del genere, no? Quindi
cioè, la prima volta che succede cosa, dice lei? Cioè
che un presidente della Camera e del Senato si autoriducono lo stipendio. Cioè, è un piccolo passo, però mi sembra significativo, ecco questo. Semplicemente volevo dare merito a Grillo, a chi per lui, al movimento, a tutti quanti, insomma, un applauso.
Va bene,
veramente.
Grazie. Io però mi aspetto su questa vicenda della riduzione dello stipendio da parte di Grasso e Boldrini qualche voce controcorrente, perché adesso va bene tutto, però quella va in bicicletta alla Camera, la Boldrini invita il Papa, poi la riduzione dello stipendio, sì, va bene i segnali, quello che vogliamo. Però mi puzza un po', non so perché, mi puzza un po'.
Ma quando c'è una cosa positiva,
no,
ti
non lo
dire
so,
che
perché
positiva.
Tutto insieme, così mi puzza un po', poi bisogna verificare.
Ma anche se fosse, comunque una puzza è un odore buono.
Non lo so,
viene.
Non lo so.
È
con noi Alessandra Mussolini, buonasera.
Buonasera e vi faccio i complimenti.
Perché? Perché? Mi dica.
Perché avete stanato, avete fatto non solo uno scherzo voi con quel grillino, ma li avete stanati.
Bene.
Perché è esattamente quello che loro fanno al Senato, perché io li ho visti altrettanto alla Camera.
Cioè che fanno?
Loro fanno finta di dire noi non parliamo con nessuno, non salutiamo nessuno, infatti non salutano nessuno.
Ma lei non la saluta, no?
No, no. Non ti, no, no, no.
La schifano, la schifano un
girano,
po'.
Si girano di spalle e se ne vanno. Al di là di questo che magari trovo veramente assurdo, perché uno, il saluto non si nega a nessuno, ma al di là di questo...
Ma perché non la loro salutano, scusi? Perché
ma
non
che
la...
ne so, ma mica solo a me, a nessuno.
Le dispiace?
Le dispiace un po'?
Ma non me ne importa proprio niente, però lo trovo assurdo, anche faticoso, perché andare con un astio come hanno loro, però a parte questo, sì, la vostra, la telefonata è stata bella, perché loro hanno detto sì sì, signor Vendola, dite a Bersani, al signor Bersani, di farci una proposta. Loro non stanno, loro non vedono l'ora.
Sì, questo c'era questo aspetto di Bersani, tocca a Bersani fare la proposta. Effettivamente è stato poco rilevato questa cosa, però effettivamente
certo,
Campanella
è importantissimo,
diceva, tocca
è
a Bersani,
importantissimo, dice dite al signor Bersani di farci una proposta, cioè vi rendete conto? Quindi loro non hanno il leader in Parlamento, perché Grillo sarà il primo extra parlamentare che va a parlare al Quirinale, praticamente allora tutti possiamo andare.
Vabbè, però quello,
lui è leader di partito.
Quello
no?
È leader di partito,
ma non è in Parlamento.
Cioè, non dovrebbe andare, secondo lei?
Secondo me no. Secondo me no, secondo me devono andare le persone che sono state elette, punto. E poi, dato che si parla tanto di trasparenza, visto che è cambiato tutto, anche se vogliamo va bene, ma vedere queste porte del Quirinale che si chiudono con questi corazzieri che stanno fuori, ma perché la gente non deve sapere che si dicono questi leader tra di loro? Ma
cioè,
perché è un fatto segreto?
Cioè,
io vorrei sapere cosa vanno a
le consultazioni pubbliche, secondo lei?
Certo, ma perché devono essere a porte chiuse? Tanto si sa quello che si dicono, o devono tramare? Cioè, perché il Presidente della Repubblica non dice questo? Questo sarebbe un segnale bellissimo, perché è brutto vedere la porta che si chiude con questi due corazzieri e esce qualcuno tutti zitti. Ma perché? Ma sono tutte persone che rappresentano il popolo. Allora deve essere una stanza con una porta di vetro. Io devo vedere e sentire tu che dici a Napolitano.
Mandiamo online streaming anche le consultazioni di Napolitano.
Ma certo, ma perché un Presidente della Repubblica deve fare tutto nel chiuso delle stanze per dire poi che dovranno dire mai? Al massimo vanno a dire uno al governo di larghe intese, quell'altro
appunto.
Voglio invece, se devono dire qualche altra cosa.
Scusi, Mussolini, lei come giudica queste cose? Come giudica queste cose di Grasso e la Boldrini che si sono ridotti lo stipendio? Lei va in bicicletta?
Ma io vado oltre.
Cioè,
dato che in
lei ha detto bisogna andare gratis.
Ma certo, perché dato che in Parlamento sono entrati.
Vabbè, lei lo fa per provocare,
quelli,
su.
No, sono entrati proprio quelli che sono all'inizio, che non sanno niente, che non ci capiscono niente, dilettanti allo sbaraglio.
Ma come dilettanti
devono
allo sbaraglio?
Tutti, guardi, lo so io.
Ma veramente?
Dilettanti allo sbaraglio.
Ma anche i senatori che ha conosciuto lei, quelli del 5 Stelle, conosciuto, che l'ha incrociato così?
Dilettanti allo sbaraglio, devono fare l'apprendistato. Quindi gratis, è come fare un master.
L'apprendistato si fa gratis, effettivamente.
Dura, quanto dura, deve essere gratis, che gli paghiamo pure questi che non sanno manco fare un occhio al bicchiere. Che vengono, non sanno neanche dove è il gabinetto. Ma andiamo.
Senta, ma secondo lei onorevole Fuscini,
però questa è interessante, siccome sono alla prima legislatura,
non sanno fare niente. Non sanno niente,
ma nemmeno metà,
la
zero.
Boldrina, la Boldrini.
Boldrina, perché Boldrina?
Non lo so, mi è venuta così.
La Boldrina?
La signora, la presidente Boldrini è Grasso, Grasso nel suo lavoro competente, e non devo dire niente su questo.
Su Grasso.
Ma come presidente del Senato e della Camera, anche loro due sono di primo pelo, anche loro gratis, che il 30% è gratis, è tamore dei, perché uno che va lì si presume che abbia di suo.
Per cui devono fare come un apprendistato, no? Come un
apprendistato.
Un apprendistato. Però
la legislatura durerà 6 mesi gratis.
Cioè i grillini tutti o solamente quelli di primo pelo?
No, tutti.
Vabbè, tutti. Però
la legislatura sui generis. Ma perché, scusi?
Ma lei c'ha i soldi per campare, altri no, però, Mussolini.
Questo non è un lavoro il nostro, è una missione. È una cosa che uno fa, come dice il Papa, a servizio dello Stato. Tu non devi essere pagato, ma neanche il gettone di presenza. Mi scusi, i volontari della Croce Rossa che salvano le vite vengono pagati? No,
cioè siamo volontari, dobbiamo essere come volontari.
Un senatore o un che manco sanno fare il loro lavoro, perché non lo sanno fare, perché non sanno cosa andranno a fare.
quindi, perché lo
ma sono proprio così incompetenti questi grillini,
ma
che lei...
certo, ma insomma, io se volete vi faccio pure delle foto in aula,
ci faccio, no, ma ci racconti
come fanno loro che ci riprendono, che non lo posso fare anch'io, che ho paura. Guardate che se i grillini fanno i grillini con me, io sono più grillina di loro,
Stiano attenti che qui comincia. Intanto hai visto, Parenzo, questa cosa assurda di questi grillini che sono andati a mangiare al ristorante della Camera?
Sì, bravo, e hanno preso il tavolo. Io quel tavolo lo conosco molto bene, quello è il tavolo che prendevano i leghisti.
E dunque sono andati là e poi si sono, uno si è pentito dicendo sì,
ma
abbiamo sbagliato,
se
restituisco i soldi perché pare che noi ci rimettiamo un
po' di soldi. Ma se sono andati a chiedere al centro servizi il rimborso per la casa in affitto, ma di che stiamo parlando?
Vabbè, quello perché non sanno, quello perché non sanno.
Non sanno, ma acchiappano,
ma
non sanno non chiedere.
Ah, perché acchiappano, cercano di acchiappare.
I don't know, I don't ask.
Senta, ma mi dia una
Casaleggio è un bell'uomo, signora.
Ma che
Casaleggio? Io farei una coda, una treccia per andare. Io non andrei, ma non va da Napolitano.
No.
Oggi ha detto di no.
Meno male.
Va solo Grillo, che però
veramente
a capelli.
Una cosa, Grillo si può comprendere, ma io non lo comprendo perché è extra parlamentare. A questo punto può andare pure mia sorella. perché non me la posso portare?
No, però scusi, vabbè.
Sua zia anche potrebbe andare.
Ma tu anche voi.
Sua zia sarebbe stupendo.
Voi andate a dire cosa vi state dicendo che i cittadini non possono.
Però scusi, Casaleggio sarebbe con quei capelli là.
Volete lasciare la porta semichiusa? Io fossi Grillo, andrei lì, dice: scusatemi, lasciate questa porta aperta, vedrete che lo farà.
Senta una cosa, ma come si può definire la signora Annunziata dopo quello che ha detto?
Annunziata è da class action, cioè tutti gli elettori che tra l'altro votano e pagano il canone, perché la signora Annunziata viene pagata con i soldi pubblici, capito?
Sì,
non
sì.
è che viene pagata, dice questa è una cosa privata che te ne importa a te.
Sì.
E non può dire al segretario politico siete impresentabili. Perché questo non può essere.
Ma lei si è sentita offesa?
Certo, perché significa andare oltre il suo ruolo. Che tu sei di parte lo sappiamo tutti, ma che tu possa insultare, ma non solo noi, i cittadini, questo non può essere.
Scusi, ma deve,
la section contro l'Annunziata perché è pagata con i soldi pubblici.
Scusi un attimo, Mussolini, però anche la sospensione del programma ci vorrebbe o no?
Ma no, ma dai, che ci sono state le scuse del direttore di Rai 3.
E vabbè, ho capito, quelle scuse.
Napoli saluta mamma, perché mi fai con le scuse?
Appunto,
del direttore di Rai 3, ma no.
Ma qual è il problema? Lucia Annunziata fa delle interviste corpo a corpo.
No, Lucia Annunziata non si può permettere di insultare gli elettori.
Ma non ha insultato nessuno.
Ma è stata come una... è stata una cafona.
Ma dai, fatto di fatti e di opinioni. C'è un giornalismo di opinione.
Voi la difendete, io credo che occorra il rispetto. Lei può dire quello che vuole, come lo dicono tutti gli altri giornalisti che sono di parte, noto, ma non andare oltre a dire... ad Alfano siete impresentabili. Alfano gli ha detto: ma come si permette? Ma ha ragione, ha fatto
scusi
bene.
Un attimo, Mussolini, però io voglio capire che differenza c'è. Lei per la prima volta al Senato, giusto?
Sì.
Per la prima volta.
Sono una neoeletta.
Ecco, che clima ha trovato diverso rispetto alla Camera?
Clima terribile. Cioè,
molti cateteri? Cateteri in più?
Ma no, non è quello. Ma non è tanto quello.
E che cos'è?
È il clima brutto, di sospetto, non ci si saluta, solo col PD ci salutiamo.
Ha visto che quella grillina non ha voluto stringere la mano alla Bindi, lei che cosa avrebbe fatto?
Ho detto che sono così, hanno dentro una per finta, perché poi si siedono al ristorante, mangiano, chiedono, fanno, vedrete. Poi una cosa... cioè hanno un livore che è una cosa veramente ridicola, perché dice no, voi dovete votare i nostri candidati, ma noi non votiamo i vostri, votateveli da soli. Scusa, ma che vuole? Cioè la politica non funziona così.
Comunque questo grillino, il grillino che mangia ha beccato la buvette, scusate, ridò i soldi, è una cosa patetica. Dai, su. Uno si abbuffa alla Camera, va là al ristorante e poi ridà i soldi.
Certo,
ma dai,
bravo,
su.
Ma fate ridere i poveri. O non ci vai proprio e fai il rigoroso o sbrachi, ma loro hanno sbracato come hanno sbracato già con Grillo, benvenuti nella casta, è giusto?
Lei no. Hanno sbracato,
in 13 hanno votato per Grasso, no, per Grasso, perché? Perché Grillo non è al Senato e Casaleggio non è alla Camera.
Sì.
Hanno questi due, Baluba, non so sì, come sì. sono questi due cose, questi due...
Baluba, Baluba, capigruppo.
No, capigruppo, quelli che fanno da public relations
sì,
e hanno
sì,
detto
i commissari.
Non parliamo più con i
giornali.
Faccio un appello a voi giornalisti e fotografi e camera.
Che dobbiamo fare?
Vi prego, un giorno non andate da Grillo, non andate ad affollare le loro riunioni, devono rimanere per un giorno senza uno straccio di giornalista e di fotografo, perché stanno
e poi rincorreranno, lei dice, poi ci rincorreranno, poi a un certo
ma
punto
certo, ma come questa si alza la Lombardi, come si chiama, Caporunga, basta, mi alzo e me ne vado, se l'avessimo fatto noi ci massacravate.
Ah, quello sicuro, quello sicuro.
Dite la verità.
Sì,
se
sì.
uno avesse fatto, uno del PDL o del PD.
Sì, sì.
Adesso faccio questa dichiarazione, si alza e se ne va. Ma sai che succedeva? Autoritari,
però
malati,
faccia un applauso alla faccia un applauso alla Boldrini per essersi ridotto lo stipendio, o no? O no? O non lo vuole fare?
No, se le devono togliere tutti e due, perché
vabbè,
sono due persone che sono venute alla destra alla prima legislatura. Ho detto legislatura gratis, questa deve essere.
Siamo qui, caro David, 800-24-00-24, ma sai che escono delle cose assurde? Onorevole Mussolini, ma com'è sta storia che un pentito l'accusa di essere stata appoggiata negli anni...
Ma
una cosa assurda, dai casa a lei, no? Bidognetto, lei come
ma
si
chi?
Chiama? Ma che ne so, uno che dice le elezioni del 93 qualcuno appoggiava
Madonna,
la Mussolini. Ma chi se ne frega delle elezioni del
allora,
93?
Allora, una cosa volevo dire. Dato che questa è una legislatura low cost,
sì.
cioè ognuno va e si mette a sedere su un posto che trova, come nelle compagnie aeree. Allora, loro due devono essere gratis, Boldrini e Grasso, Grasso e Boldrini.
Sì.
Tutti gratuiti perché non ci deve essere niente. Sì. Però io lancio questo appello, vi prego.
Sì.
Per una giornata boicottate Grillo e Grillini. Loro devono uscire dal Parlamento e trovare il vuoto.
Nessuno a intervistarli.
Vedrete che dopo vi verranno a cercare.
Ma lei non è un po' invidiosa del fatto che ci sono capannelli di grilli, capannelli di giornalisti intorno ai Grillini, ormai a voi non vi si fila più nessuno?
Hanno detto, ma sai che mi importa a me, hanno detto no, ma lei è giovane. Sì, sono giovane, ma di che partito, quanti anni ha? 30 anni, di che partito è? PD. Si girano e se ne vanno i giornalisti, cioè voi state distruggendo una classe del PD. No, l'ho visto.
Ah, visto i Grillini.
Vanno alla ricerca dei Grillini. Basta di andare alla ricerca dei Grillini, ma fatelo per una vostra dignità, per un giorno solo, e poi ci ritornate. Intanto capiscono che significa.
Scusa,
escono e non trovano nessuno. Ma, pensate che bello.
Ma dedichiamo
così cominciano a fare le persone serie,
dedichiamo,
a dare risposte alla gente, non a fare i giochi d'alchimia pure loro.
Ma come si vestono sti grillini? Come ha visto? Come si vestono sti grillini? Le donne?
No, si vestono regolari, bene, però
le donne
da morire.
Le donne
corrono.
Come corrono?
Corrono, non è che camminano, corrono.
Corrono tutte?
Hanno paura di essere fermate.
Da chi?
Corrono, tu le vedi che corrono.
Ma pure
alcuni tentano un minimo di così, di mezzo sorriso, ma se no niente.
Ma lei che avrebbe fatto al posto? Se una non le dà una mano, come lei porge
a mano,
una non le dà?
Ci rimane male, vabbè, perché è una questione anche di così, di rispetto reciproco, e che
Che ci abbiamo la peste
anche che non l'ha dato, non ha salutato la Bindi, ma che sono queste cose? Ma cioè ci vuole rispetto, non è che uno
senta, mi dica qualcosa invece, vogliamo dedicare una canzone a Grillo, dedichiamo una bella canzone a Grillo.
No, per carità.
Sì.
No, proprio io no, finché non diventano seri non si dedicano canzoni.
Senta una cosa, ma vogliamo dire qualcosa sulla signora Veronica Lario che chiede un sacco di soldi a Berlusconi che fa l'appello? Ma 100.000 euro?
Secondo me è stata una provocazione dei magistrati pure lì, perché io no, è la prima volta, anche se un uomo è straricco, non so, ma
100.000 euro al giorno?
Ma su, dai, diciamoci la verità, che quando arrivano questi soldi nel computer si sente un botto, boom, la mattina, quando tu vai nell'home banking c'è anche il sonoro, perché quando ti arrivano 100.000 euro fanno rumore, boom, si sente così e arrivano i 100.000 euro. Pensate come deve stare una persona.
Però scusi un attimo.
È una cosa ridicola e quindi
però si merita la signora Lario.
Il povero Berlusconi si deve appellare anche a questa ennesima.
Scusi,
prove,
ma se li merita sta signora Lario oppure è troppo avida?
Ma no, come si fa a dare 100.000 euro ad una ex moglie? Cioè, voglio dire,
beh, ha avuto
al
una
giorno,
vita d'inferno.
Dice, sai, 100.000 euro in un anno, al giorno.
Ho capito, ma...
ma ha avuto una vita d'inferno, povera signora Lario.
No, no, non voglio parlare di queste cose. Io dico che è un'ennesima provocazione dei magistrati.
Ma lei si è dimostrata un po' troppo avida, sta donna, però, signora Lario.
Ma
o
secondo
no?
me... Lei non sa neanche niente.
Ma come non sa niente?
Ma
come non
no, è una questione processuale. Ci sono delle donne, poveracce, per vedere un euro, stavo dicendo una lira, devono patire.
Appunto dico, appunto.
Appunto dico, è impossibile che una persona possa chiedere 100.000 euro al giorno.
Scusi, ma lei ci andrà a fare questa manifestazione?
Certo.
Il 23, ma dai, sulla manifestazione sui giudici.
Ma certo, perché la facciamo contro la pressione fiscale, aumenta l'IVA tra tre mesi, e qua stiamo a pensare a Grillo.
Ma è sui giudici, ma è sui giudici sta manifestazione.
No, il giudice è marginale. Beh, i giudici non stanno facendo lavorare Berlusconi, è una continuazione, si passa da un processo all'altro, non ce la facciamo più.
Beh,
vabbè,
lui non ce la fa più, a voi che ve frega. Tanto.
Beh, anche lui basterebbe che dicevo.
Comunque. Vabbè, grazie.
Il nostro presidente. Vabbè, mi fa questo appello al boicottaggio.
Facciamo appello al boicottaggio.
Grillo,
embargo a Grillo. Vediamo, embargo
va
a Grillo.
Bene.
Ciao, presto. Ciao, ciao, ciao.
Saluti.
Sergio da Napoli, buonasera, Sergio.
Buonasera, Giuseppe. Senta, approfitto dei suoi formidabili microfoni per ribadire due concetti che fotografano un po' questa situazione. Il primo è, che poi sono concetti non miei, non sono miei, il primo è che non basta adesso fare ostentazione di avere le mani pulite, se poi queste mani pulite si continuano a tenerle in tasca, a guardare, a osservare passivamente al tanto peggio, tanto meglio. Questo è dal lato del centro-sinistra. Dal lato del centro-destra.
Ma non ho capito niente, scusi Sergio, però abbia pazienza. Adesso non è che abbiamo bisogno di galli della loggia qui. Mi faccia capire.
Ho detto due concetti, voglio ribadire due concetti. Il primo è quello che poi non è un concetto mio, è quello che dice che non basta oggi, Grillo, avere le ostentare di avere le mani pulite e poi queste mani pulite si continuano a tenere in tasca.
Vabbè, poi? Poi?
Il secondo invece della parte di Berlusconi, un altro concetto, una domanda,
un quesito.
È quello che si chiede, ma che cosa deve fare un uomo politico per far disaffezionare il suo elettorato?
Ma che ne so, non lo so, ma che vuol dire? Non ho capito. Teresio, provincia di Cremona. Teresio.
Pronto?
Sì, dica.
Carissimo dottor Cruciani.
Sì, buonasera.
Devo dire che sono rimasto sorpreso dal fatto che sia lei che il moltissimo attento Parenzo non vi siate accorti della stupidata che ha detto il nostro la seconda carica dello Stato.
Cioè Grasso.
Il signor Piero Grasso. Quando ha detto appunto che loro si erano, sia lui che la collega Boldrini, si erano diminuiti appunto il loro appannaggio del 30% e che avrebbero fatto in modo che il Parlamento avrebbe dovuto raddoppiare il loro lavoro lavorando per ben 96 ore nelle 5 giornate settimanali. Dunque 5 giornate settimanali, 96 ore, mi pare che il signor Grasso di matematica sia un po' scarso.
Poi, guardi Teresio, abbia pazienza, ma lei
il raddoppio di quello che stanno facendo tuttora in Parlamento, anche quello mi sembra assurdo, perché 96 fratto 2 fa 48 e i nostri parlamentari non mi pare lavorino per 48 ore al giorno. Lei è Parenzo, cosa ne sapete?
Ma io non
questo?
Lo so, Teresio, ma lei ha fatto dei calcoli da malato, è una cosa da malati, ma chi se ne frega? C'è la supercazzola di Grillo dell'altro giorno, come lei si è messo a fare i calcoli su quante ore in teoria bisognerebbe lavorare, dunque Grasso probabilmente non sa neanche quanto si lavora, ma è una follia, ma perché si è messo a fare questi calcoli? Perché?
No, ma guardi che non occorre di essere un matematico tipo Oldofredi per fare questi calcoli. Quando uno si dice che in una settimana dovrebbero lavorare 96 ore, per uno che ha lavorato una vita, a un certo punto sorge evidente il fatto che ci sia stato un errore. Non
ma
c'è bisogno di fare
errore,
dei calcoli astronomici.
Ma quale errore? Renato da Arezzo, buonasera, Renato.
Sì, buonasera.
Vada.
Volevo sapere se era giunta anche a voi notizia che Giuliano Ferrara, quando ha bisogno di farsi l'analisi del sangue, invece di andare in una normale agenzia,
sì,
vada da un autospurghi, mi risulta voi?
Un autospurghi addirittura, perché
sì,
dice lei?
Battuta
perché
terribile.
Dice che non è grasso quello che ha addosso, ma è tutta merda.
Ah, ho capito, cioè,
invece, ma la roba è schifosa.
Invece
che dice,
di fare analisi del sangue deve andare presso qualche autospurghi,
sì, sì,
così
l'autospurghi
esce fuori la merda. Ma
è una roba di una schifezza assoluta.
Lei a
che
cosa
lei
si riferisce, campione del mondo Renato D'Arezzo?
Alle cose che avete fatto sentire stasera e un'altra trasmissione televisiva dove lui ridendo
sì,
diceva che i suicidi erano finiti, che non c'erano più suicidi in Italia, per cui c'era tornati nella normalità. Per me è una persona che è in quel modo, è piena di merda,
è piena di merda.
Io ho conosciuto suo padre,
lo dice
quando,
così semplicemente,
quando è venuto nella mia città a fare delle conferenze, sì, era tutta un'altra persona, al di là delle opinioni politiche, era
vabbè,
una persona seria,
lui, invece lui è pieno di merda,
lo vedo proprio. Per me è un corno, non è figlio di Mauro Ferrara.
È un?
Un corno è stato, senz'altro. Non
ah,
è
un corno, non
ma
è figlio di
Mauro.
Ma lei è pazzo, Renato. Cioè.
Ma come
sì, sì,
permette?
è vero.
Cosa,
può
vero
darsi che io sia pazzo, può darsi.
Ma
però
no, ma
non,
questo è
non
sicuro,
credo che la gente
abbia
diritto
di
andare in televisione a ridere dei suicidi. E questa cosa mi è rimasta nello stomaco a me, capito?
Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte.
Siamo qui, Claudio, provincia di Verona. Buonasera, Claudio.
Avellino,
vada.
Sì. Niente, che Parenzo non conoscesse cose, fosse un ignorante, lo sapevo da tempo. Ma che anche lei stasera si mette nella scia, dà ragione a Grillo.
Ma su che cosa, scusi, su che
sulla, cosa? Su quello che voi chiamate il Principato di Salerno, che non è così.
Ma dai, su, ma quale Principato di Salerno? Ma di che stiamo parlando?
No, è lei di che cosa parla, perché lei parla senza sapere le cose. E questa è la classe del giornalismo italiano.
Ma quale, ma di che stiamo parlando?
Perché lei prima ha detto, no, poi a spese dei cittadini, ma lei lo sa che con questa nuova regione di 3 se ne fanno 2 e lo pagano i cittadini. Ma
quale sarebbe 3-2? Quale sarebbe 3-2?
Premessa, la regione Campania è un refuso storico.
Ma lasciamo perdere la storia, io me ne frego di queste cose qua. Non si può istituire una nuova regione a Salerno, ha capito o no che non si può fare?
La regione non è, sapete che lei parla per
regione
parlare.
Principato di Salerno, quello che è.
Sta dando fiato alle trombe, va bene, andiamo avanti.
Vabbè, mi dica, avanti,
così,
mi dica la sua.
Perché la regione è Molisagno, quindi sarebbe Campobasso, Isernia, Avellino, Caserta, Salerno e forse anche la Basilicata.
Sì, forse anche la Basilicata, forse e anche
la regione
il Caciocavallo.
Per un semplice motivo, la regione si fa perché giustamente la classe giornalistica italiana, che è la più ignorante del mondo.
E perché
mondo,
bisognerebbe fare una nuova regione di grazia?
Per un semplice motivo, un motivo semplicissimo,
perché
c'è una parte che si chiama Napoli-Caserta, che è la più alta densità d'Europa, che sommano in pochi chilometri quadrati 4 milioni di abitanti,
e allora?
Che sbilanciano tutto ciò che è finanziamento europeo nei confronti di Napoli e Caserta.
E perché non facciamo allora, appunto, siccome è così, facciamo un'altra regione, no?
E certo!
Cioè, dividiamo la Campania in 2 regioni, giusto?
Ma perché? Ma chi l'ha fatta sta regione Campania una sola? Chi? Ma chi l'ha fatta?
Ma dai, su,
ma
che cosa
sta dicendo lei?
Ma
fate causa
su,
a Padre Eterno che vi ha fatto in queste maniere.
Ma lei parla sul serio?
Ma il Padre Eterno mi ha fatto in maniera normale, forse qualcuno dovrebbe preoccuparsi di come è stato fatto, eh.
Mi si è sentita bene, Parenzo, guarda, quando parleremo di comunisti, lei forse ha qualche titolo per parlare, non stiamo parlando di comunisti.
Ma
non stiamo parlando di Pasolino.
Lei davvero, nel suo stato mentale, pensa che qualcuno in Italia, all'ascolto di questa straordinaria trasmissione, possa essere d'accordo con lei?
No, guardi, mi stia a sentire, guardi, io conosco dei buoni avvocati.
Per difendere il Principato di Salerno?
Non è il Principato di Salerno, si chiama Principato Citra, non è il Principato di Salerno, lei ignora, quindi è un ignorante. Quindi non è il Principato Citra.
Ma lei davvero, mi risvolti la giornata, lei davvero ha fatto l'800 24 0024 per difendere
la regione Principato di Salerno.
Non è Principato di Salerno, di nuovo è Principato
Così Citra. C'è scritto Regione Principato di Salerno.
Perfetto, ma è Principato Citra. Detto questo,
Principato
Citra.
Peggio ancora, che vuol dire Principato Citra?
Ma se gli ignoranti non è colpa
Ma che
è
Cita? Non ho capito, Cita
Citra.
No, pensavo alla scimmia quella di cosa. Comunque
vabbè. Noi ce l'ha a fianco la scimmia.
No, io non ce l'ho a fianco la scimmia.
E ce l'ha in collegamento.
Regione Principato Citra, aspetti un attimo che cerco, Principato Citra, che vuol dire, scusi?
Mi ascolti, Cruciani.
Ma che vuol dire Principato Citra? Le terre del Principato Citra, è roba dei libri di storia.
Mi ascolti, Cruciani, io conosco...
È il Golfo di Salerno, su.
Se Parenzo vuol fare causa al Padre Eterno, io conosco degli ottimi avvocati.
Per fare cosa?
Per fare causa al Padre Eterno.
Ma che vuol dire?
Visto che l'ha fatto così, fa causa al Padre Eterno, buone
possibilità. Scusi, ma lei pensa che qualcuno possa prendere seriamente l'idea di fare una regione Principato di Citra?
Ma lei è un ignorante, il 75% dei consigli comunali di questa
ma regione, chi se ne frega?
Ma chi se ne frega voi? Di che cosa parlate voi? Ma allora dite le notizie come sono.
Il fatto che il 75% dei consigli comunali di quell'area decida che ci vuole una regione Principato di Citra non vuol dire assolutamente nulla. Anche la maggior parte delle persone che hanno costruito la casa abusiva dicono che non va abbattuta la casa abusiva.
Ma che c'entra? Lei mi sta mettendo un consiglio comunale che vota
un consiglio comunale va bene, Claudio.
Ma lei conferma che Grillo ha ragione.
Ma dai, su ragazzi, ma come si fa? Dai, l'onorevole Edmondo Cirielli, fratello d'Italia, propone con il disegno di legge numero 33 a Montecitorio, appena entrato, la modifica dell'articolo 131 della Costituzione per l'istituzione della regione Principato di Salerno, che adesso il signore D'Avellino, il signor Claudio, ci dice essere la regione Principato di Citra. Di Citra!
Ma dimmi che è uno scherzo tuo!
Di
dimmi
Citra! Signori miei, la regione Principato di Citra! E dice anche che noi siamo ignoranti, certo, non sapevo, scusi, signor Claudio D'Avellino, o non so da dove, non sapevo che cosa fosse il Golfo di Citra. E me ne vanto pure! La regione Principato di Citra mi fa orrore!
Dimmi che è uno scherzo.
Ma che scherzo, è la verità. Salvo
tuo.
Da Palermo,
no,
anzi,
no,
c'è la Claudio della provincia di Verona prima. Claudio della provincia di Verona, su.
Sì, dimmi uno scherzo che ho fatto alla Zanzara.
No, qual è lo scherzo che hai fatto?
No, è lo scherzo, questo qua che ha chiamato per difendere sta roba. Dimmi che è uno scherzo, perché se no ti assicuro vado ai matti. Dimmi che è uno scherzo che hai organizzato.
Ma no, non è uno scherzo questa volta, non
sì,
è uno scherzo.
Sì, non è possibile, è uno scherzo. È bello, ma a me fa ridere. Un grande come sempre.
Dopo alle 20:30 faremo riascoltare tutto lo scherzo, tutte le ripercussioni, lo scherzo, il controscherzo, dimensione suono, eccetera, eccetera. Claudio, dica.
No, ma il pazzo che ha chiamato uno è un'invenzione.
Non è un'invenzione lui, Claudio.
Sono di fratello mio.
Vada.
Continua Parenzo. Io ti guardi, mi dico una cosa che sicuramente non mi farà piacere, però me la lasci finire. E ora che le farà piacere.
Allora, sì, però lei deve parlare senza auricolare. Abbia pazienza, Claudio.
Io non sto parlando con l'auricolare.
Non capisco nulla io. Non capisco nulla, vabbè, dica.
Mi stai sentendo, sì?
Sì, vada.
Allora, niente, le stavo dicendo, non capisco questo accanimento nei confronti dei frati, che sicuramente di pedofili ce ne sono.
Ma qual è sto accanimento? Scusi, ma dov'è?
Se mi fa finire, allora se no è inutile che blocchi le persone e me le fa parlare. Le ho chiesto un secondo per farmi parlare, poi trovo le conclusioni.
Sì, ma stia tranquillo, stia tranquillo, stia calmo.
Ma guarda, sto calmo, non faccio quel discorso che volevo fare,
ma non ho capito nulla, non ho capito niente, non si capisce niente. Si vuole fermare un attimo, non si capisce niente.
Tranquillissimo, guardi che tranquillo, più tranquillo di così non si può. Lo stavo dicendo, una cosa su Prati, però lui ha già tratto le conclusioni e la volevo passare all'altra. So che lui è un tifoso anche dell'Ellas, se non ero.
Ma io non sono tifoso di nessuno, assolutamente no. Ho degli amici che sono tifosi dell'Ellas, sono simpatizzanti. Allora qual è il problema?
E non c'è nessun problema, perché sono tifoso della Franchina.
Vabbè, allora...
Perché tu hai in conclusione... volevo dire solo una cosa piacevole. C'è una canzone che si chiama La Zanzara, fatta anche dei tifosi.
Sì, lo so, lo so. Grazie, Claudio, grazie. È a teatro con la signora delle mele da aprile, adesso però ha avuto un piccolo infortunio. Marisa Laurito, buonasera.
Buonasera Cruciani, come si va?
Come andiamo, cara Marisa?
Beh, si potrebbe andare meglio con una gamba ingessata.
Ma com'è che sta gamba ingessata? No. Che hai fatto? Che hai fatto?
Stavo ballando qua in teatro. Per la prima volta con i tacchi bassi, perché faccio la parte di un'ubriacona,
sì.
Perché questo alla signora delle mele è praticamente di Demon Reunion, scritto da Riccardo Manao, ricorda Angeli con la pistola, se lo ricorda quel bel film,
sì, più o
con
meno.
Bette Davis e Glenn Ford.
Ma per cui ancora fai in tempo a rientrare o no? Sì.
Faccio in tempo perché io sono fortissima e quindi col gesso sto provando. Infatti adesso sto a teatro che mi sono presa un quarto d'ora di tempo per parlare con voi perché mi state troppo simpatici.
Ma scusa un attimo, Maurisa, scusa un attimo, ma come fai a provare con la gamba rotta? Scusa,
Sai che ho trovato un medico straordinario che non mi ha operata, mi ha fatto una trazione dove ho visto le stelle, perché mi ha risistemato l'osso.
Ma com'era, un bell'uomo almeno?
La gamba, non c'è male, non Nicola, c'è male. È carino, sì,
Nicola,
bell'uomo. Ma soprattutto molto bravo.
Molto bravo, molto bravo. Ma in questo momento tu sei, come sei ancora, come sei, fidanzata in questo momento, sposata? Come sei?
Io sono fidanzatissima da 12 anni, un uomo meraviglioso che si chiama Giampiero Pedrini. Fantastico,
bello,
ci amiamo.
Sì. Per cui niente altri pensieri, niente, non c'è, gli altri uomini non esistono.
No, ma poi ci abbiamo.
Ah, tu sei fedelissima come donna, fedelissima sei?
Se non mi innamoro di un altro, sì, perché no?
Cioè, sei sempre stata fedele o hai tradito? Qualche volta hai tradito,
no,
sì.
Ho tradito quando mi sono innamorata di un altro.
Vabbè, ok, invece un tradimento così...
Ma uno tradisce perché il rapporto sta per finire.
Ma che ne sai, uno incontra uno, magari uno un bel ragazzo, cioè dice, vabbè...
Tu credi al colpo di fulmine?
Ma no, io credo, ogni tanto uno ci vuole, altrimenti non esisterebbero...
No, lui crede alla gnocca in generale, non al colpo di fulmine, però questo è un altro problema, diciamo.
No, ma non la gnocca, che c'entra la gnocca? Tu adesso banalizzi così. Io sto facendo un discorso molto serio. Cioè, anche se uno, soprattutto dopo 12 anni, ha bisogno forse, no, di qualche altra, no? Qualche altro brivido,
no,
brivido.
No, beh, i brividi, però guarda, se i rapporti vanno bene,
è meglio non sperare.
La verità, i brividi ce li abbiamo anche
dopo 12 anni.
Tra di noi, sì, perché
cioè ancora funziona.
Molto, sì. A me proprio lui mi piace proprio di pelle, capito?
Di pelle, ancora
piace,
insomma,
piace,
ancora,
sì.
Ancora a letto però funzionate, questa è la realtà.
Sì, funziona.
Vabbè, beata te, che ti devo dire, 12 anni così, che devo fare?
Quindi Laurito, due punti, possiamo andare a dire...
dopo 12 anni ancora faccio sesso alla grande, questo è il punto, col mio compagno.
Meno male, perché quella è una vitalità, meno male.
Oh, lei capisce bene Berlusconi?
No, beh, Berlusconi è il contrario. Berlusconi è il contrario.
No, io lo capisco bene, ma relativamente, perché pare che lui non so, dicono che non faccia granché, che si limiti a guardare, così dicono le voci.
Ah, è vero, secondo lei.
così si narra, però non è che lo sappiamo, perché noi non stiamo nella sua camera da letto.
No, però scusa, questa cosa è una. Lì ci sono varie versioni, come sai, no? Una versione è quella che lui si limiti a guardare, un'altra è che invece, con un po' di pilloline, con un po' di robetta così.
La pompetta
lui si
assume.
Esatto, la pompetta, sì, non volevo dirlo, l'hai detto tu. Si è invece super attivo,
no,
da questo
punto. Pure tu, scusa, le ripeto.
Io l'ho detto più volte, ho detto la pompetta, ho detto un sacco di cose, io, figurati. Vabbè, insomma, lui invece sia super, vabbè. Sia super.
Super dotato,
non lo so, però super presente. Ecco,
insomma, super presente.
Tu invece sei della versione. Sei della versione guarda e basta, diciamo.
Beh, io non lo so che cosa faccia lui, però sai, normalmente quando uno poi c'ha sempre tante donne di cui si parla, 30 invitate,
sì.
No? Si è parlato di queste 30
sì,
donne,
no?
A
sì.
Sera che arrivavano tutte quante sfolgoranti, insomma, voglio dire, una sfilata più che una...
alla fine non fa niente,
no?
Alla fine non fa niente,
sfilata, di insomma andare un po' eccessivo.
Eccessivo.
Senti, poi, che... ognuno può fare, per amor di Dio, ognuno può fare quello che vuole.
Ma assolutamente.
Perché, però non ci scoccia a noi, ecco. Perché,
in che senso, scusa? In che senso?
Eh beh, nel senso che lui ha avuto un ruolo pubblico e quindi, come secondo me, quelli che hanno i ruoli pubblici, ma insomma anche noi che facciamo televisione,
non possono,
radio,
non possono avere una... No, perché c'entra? No. Televisione, radio, uno può avere tutta la vita che vuole, anche la più dissipata.
Dobbiamo dare anche degli esempi.
Ma io sarei stato, ma io a questo punto, ma no. Questo...
Gli sportivi che si dopano non è un bel esempio, per esempio, no?
Lo stai paragonando a uno sportivo che si dopa, cioè lui
no,
col sé...
dico per dire. Sto sventagliando una serie di, come dire, di posizioni. Ecco.
Certo.
Comunque,
senti, ma...
diciamo che il Presidente del Consiglio deve essere uno serio.
Sei un morigerato.
Ma no, può pure fare il pazzo all'interno della sua camera senza farlo sapere a nessuno, perché sennò diventa un po' una tarantella.
Non si deve sapere, è vero. Spesso grandi statisti hanno fatto di tutto e non si sapeva niente, diciamo la verità.
Non si sapeva niente.
Scusami un attimo, ma tu che cosa hai votato alla fine?
Ma guarda, io ho fatto un voto molto attento. Ho votato Grillo alla Camera,
sì,
e il PD al Senato.
Beh, sei proprio una stratega, diciamo, una roba da strategia.
Perché, sai,
non ha funzionato.
Stavano traballanti, capito? Non ha funzionato. Però hai capito, io l'ho fatto perché ho detto non vorrei che la mancanza del mio voto facesse vincere, capito? Capito? Perché non volevo portarmi questa cosa sulla coscienza.
Facesse vincere chi? Berlusconi, dici?
Certo.
Che era un disastro più assoluto, secondo te?
Secondo me, insomma, diciamo che potremmo anche andare avanti, andare oltre, no?
Andare oltre.
Io penso che dobbiamo andare oltre un po'.
Ma tu non hai mai lavorato con Grillo, no?
No, mai. Però lo conosco, insomma, a me mi sta simpatico.
Come vedi queste prime mosse di Grillo?
Ma guarda, io, cioè, non è che uno
devono fare un governo col PD, secondo te?
Ma lui, dopo che ha fatto tutta la campagna elettorale,
sì,
nella quale dice che non si sarebbe, nella quale ha detto che non si sarebbe mai legato,
sì,
e
non può farlo, non può.
Non lo può fare, se no si sputtana immediatamente, no? Io credo così. Loro vogliono.
E Bersani deve fare un passo indietro?
Ma Bersani lo doveva fare già da tempo un passo indietro, secondo me.
Sì.
Purtroppo Bersani ha sbagliato. Doveva fare un bel passo indietro, così noi non eravamo proprio in queste, noi dico noi
della sinistra, diciamo della sinistra,
proprio così,
diciamo,
no,
tu sei sempre stata di sinistra, dai, su,
sempre,
l'unità in famiglia,
io ho fatto pure le campagne elettorali per la sinistra,
ma sì, diciamolo,
però,
diciamolo,
hai capito, però voglio dire, a un certo punto non si può, veramente basta, anche perché anche loro,
ho capito, ma adesso come
dire,
si fa? Bersani deve...
la zappetta sui piedi.
Ma Bersani adesso che deve fare? Niente, deve andare lì e passare la mano a un altro.
Non lo so, forse dovrebbe passare la mano a un altro, oppure dovrebbe tentare di fare una bella alleanza col PDL,
sì,
e portare fatti. Perché tanto,
scusa, tu hai votato Grillo, tu hai votato Grillo,
no,
adesso devono fare l'alleanza,
appunto,
col PDL.
No, aspetta, perché dato che Grillo non si può come dire
coalizzare
loro,
sì,
però Grillo praticamente vuole realizzare,
sì,
delle proposte,
sì,
ecco, se le proposte che loro portano avanti, che sono delle cose, che ne so, sull'abolizione,
sì,
dei costi,
sì,
elettorali, oppure costi della politica, oppure qualcosa che risolva la disoccupazione, oppure abolizione delle province, come per esempio
hanno
votato,
sì,
in Sicilia,
sì,
perché in Sicilia l'hanno votato con la sinistra, questi, no? Con,
sì,
Crocetta, ecco, allora lui si li appoggia e tutto a posto.
Hai capito, Parenzo? L'analisi di Marisa Laurito. Beh.
No, ma io non sono né una politica né una stratega, per cui io così.
Però Bersani fuori dalle palle, diciamo la verità. Bersani fuori dalle palle, diciamolo tutto, Marisa.
Insomma, diciamo che è un bello scheletrino, mi dispiace, ma è così.
Fuori, via,
fuori.
Ci ha inguaiato. Però chissà se avrà l'incarico da Napolitano. Chissà se avrà l'incarico.
Chi lo sa. Vedremo domani. Quando deve andare a parlare? Domani ne vedremo delle belline. A me mi dispiace pure dire così, però veramente non se ne può più.
Era meglio Renzi?
No.
Era meglio.
Era meglio. Beh, se c'è Cagenzi, Berlusconi non si candidava, secondo me.
Beh, vedi però, Parenzo,
No, ma guarda, Marisa Laurito dovrebbe diventare la nostra politologa di riferimento, secondo me, perché...
vedi...
E allora, cosa è accaduto in questi due giorni di fuoco in cui è scoppiata una polemica furibonda intorno a questo scherzo telefonico? Tutto comincia, caro Parenzo, con una telefonata del nostro Andro Mercù, alias Nichi Vendola, al senatore Campanella dei 5 Stelle. Sentiamo un pezzo.
Pronto?
Senatore Campanella?
Mi dica.
Buonasera, qui la segreteria del presidente Vendola, glielo posso passare?
Prego.
Pronto?
Buonasera.
Ciao Campanella, buonasera, sono Vendola.
Buonasera.
Posso chiamarti Francesco?
Sì.
Ti chiamo in via del tutto personale per ringraziarti innanzitutto del contributo che hai saputo dare per l'elezione di Grasso.
Ovviamente il piatto forte di questa telefonata è l'offerta, no? È Campanella, anzi Vendola, che offre a Campanella, nel caso in cui fosse espulso, un posto nel suo partito, cioè in SEL.
Comunque, senti Campanella, se dovesse succedere qualche cosa, noi abbiamo le porte aperte per te, sappilo, siamo a disposizione, possiamo parlarne se tu hai piacere.
Ti ringrazio, ma non credo, diciamo che ho un impegno fortissimo sia con i miei colleghi qui che con i miei elettori a Palermo.
Alle 22 Campanella si arrabbia, mi ha chiamato Vendola, sono profondamente offeso, non sono in vendita. Alle 23 risposta di Vendola, non ho mai conosciuto Campanella, non l'ho mai chiamato, mi chieda scusa, lo porto in tribunale. Il giorno dopo, martedì, Vendola comincia a chiamare per capire cosa è successo. Per esempio chiama anche l'imitatore di RDS, Barti Colucci, storico imitatore del leader di SEL per RDS, e lui dice non sono stato io, però da gran furbacchione chiama anche lui Campanella.
Sì,
sono il presidente Vendola, salve, vorrei sapere se Campanella è arrivato finalmente.
Sta per arrivare, credo, un attimo.
Grazie.
È per te.
Pronto?
Senatore Campanella, sono Nichi Vendola.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, io sono rimasto basito da questa sua affermazione.
L'ho capito. Io purtroppo mi ritrovo nelle condizioni che, come ho scritto, io praticamente ho sentito al telefono una voce che somiglia alla sua. Io
sì, ma mi faccia capire.
Sentiti prima da adesso, diciamo.
Ma io, guardi, con rispetto massimo, ma non sapevo neanche della sua esistenza.
No, certo,
politica e non umana, per carità. Ero io, per capire.
Insomma, Campanella ci crede ancora, e a un certo punto... insomma, Colucci in Vendola gli dice: vabbè, allora scriva di questa chiamata, scriva pure, posti questa chiamata.
Va bene, senta senatore, io le chiederei una cortesia a questo punto. Riposta questa chiamata, cioè, mi ha appena chiamato Vendola, confermo insomma che era, penso, uno scherzo o qualcuno insomma che magari mi ha imitato, perché sai, di imitatori ce ne sono tanti in giro.
Sì. Ok, va bene.
Confido in lei, arrivederci.
Buona giornata.
Ma ragazzi, su, ma come si fa? Come si fa? Tra l'altro, secondo me, Andro Mercù, adesso non lo dico per campanilismo, però è meglio, no Parenzo?
Beh, diciamo che anche nella pronuncia della S, come fa Vendola, sì, ha più è più incisivo, sembra, sì, indubbiamente.
Non
sì.
Lo so, lo dico così, lo dico come...
Però
come...
straordinario nei testi, il collega e amico e fratello di RDS.
Comunque gli uomini di Vendola sono furibondi, Vendola non ha mai parlato con Campanella, bisogna chiudere questa sceneggiata grottesca e la chiudiamo noi rivelando il mistero, è tutta colpa nostra.
Senti, ma Grillo alla fine ha preso qualche qualche decisione, potrebbero esserci, che ne so, delle istruzioni, ci avete parlato, ne avete forse discusso?
No, 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 non abbiamo discusso, non credo proprio ci siano problemi di questo genere.
Quindi tu credi che non...
E infatti oggi c'è la conferma, non ci saranno espulsioni. 800240024, questa è la Zanzara. Franco, provincia di Genova, buonasera Franco.
Sì, buonasera.
Vada.
Niente, volevo soltanto fare un appunto sull'affermazione di Giuliano Ferrara.
Sì.
Praticamente io spero che lo abbia fatto per poter far parlare di sé. Non l'abbia fatto perché effettivamente ci crede in quello che ha detto, perché altrimenti sarebbe veramente vergognoso a dir poco.
Cioè su che cosa, scusi Franco? Sui pedofili, su che cosa?
Sì, sulla pedofilia del... Sì, lo so che di strontate ne dice
ma
tante.
Che sta facendo lei? Scusi Franco, che sta facendo che sento un rumore di sottofondo?
Secondo lei sto lavorando.
Ah, sta lavorando dove?
In questo momento sono in un magazzino.
E che fa lei di mestiere, scusi?
Io, diciamo che sono un imprenditore.
È un imprenditore? Perché diciamo. Perché diciamo sono un imprenditore? Mica, che fa, il trafficante di droga, non ho capito.
No, assolutamente.
No, abbiamo avuto anche una telefonata di un trafficante.
Di rifiuti tossici, di che si occupa?
Di che si occupa? Di rifiuti tossici?
No, assolutamente.
Riciclaggio?
Riciclaggio di denaro?
Mi occupo di pubblicità, di comunicazione.
Pubblicità ingannevole?
Beh, che ci fai in un magazzino?
No, assolutamente.
Che fai in un magazzino, scusi?
In un magazzino perché...
Adesso ripeto tutto quello che dice Parenzo.
C'è del comunque lo sento, a Parenzo. C'ho del materiale pubblicitario che stavo mettendo...
No, i dossier segreti c'era il magazzino.
Ma che dossier segreti? Ma
lì c'è... Purtroppo noi imprenditori, comunque io sono di Foggia, non sono di Genova.
Ma lei traffica droga, Franco?
Ma lei ha lavorato nel CIFAR per caso?
Ma che c'entra il CIFAR?
Non ho sentito apparenza.
Sì, no, ma no, parla, dico, parla, lavorato... parla dicendo cose che la gente non sa. Franco, allora, che ci vuole dire?
No, comunque, a differenza di quello che dice Bossi o la Lega, noi qui al Sud possiamo anche lavorare 18 ore al giorno, perché io sto lavorando stamattina.
Dipende quello che... dipende... cosa si fa?
No, perché lui dice che lavorano loro per mantenere noi al Sud, perché noi...
Vabbè, allora Franco, al di là di questo, cosa vuole
niente,
dire?
Niente, sì, appunto. Allora, niente, volevo dire, rispetto all'affermazione che ha fatto Ferrara, praticamente io spero che lui l'abbia fatto per poter far parlare di sé, in modo tale che qualcuno si metta a parlare delle sue affermazioni, perché altrimenti se veramente pensa davvero quello che ha detto è letteralmente... vergognoso, visto anche le prove che ci sono state sulle azioni di pedofilia da parte...
Va bene, lui dice che statisticamente, se uno va a guardare le statistiche, in realtà c'è stato un attacco molto forte alla Chiesa senza ragione. Grazie Franco, salvo da Palermo, dica.
Sì, volevo dire alla signorina Mussolini.
Sì, Mussolini.
Se si è reso conto delle stronzate che ha detto questa sera riguardo allo stipendio del senatore?
Sì.
Del senatore.
Chi? Quale senatore?
Il presidente.
Grasso.
Grasso, ecco.
Sì, che dice che deve lavorare gratis, secondo me.
Dice che deve lavorare gratis. Ma lei, la signorina Mussolini, quando fu la prima volta eletta, lavorava gratis che per fare apprendistato?
Ma lei dice che tutti dovrebbero lavorare gratis in realtà, però...
Ma perché non ha fatto una legge? Ha fatto tanti anni di governo che i principianti devono lavorare gratis.
Pure questo è vero.
Come vengono illuminati? All'ultimo momento vengono illuminate persone come la Mussolini, che si sente chissà chi, e poi tutto un tratto ha delle idee favolose.
Vabbè, cioè, sentiamo Adriano da Bergamo. Adriano.
Pronto, buongiorno.
Buonasera, anzi.
Fare una proposta a Parenzo, visto che lui è ebreo, di proporre ai rabbini di fare i matrimoni gay nelle loro sinagoghe, perché io sono un cristiano e vorrei vedere questo esempio dal mondo ebraico.
Ma che c'entra il mondo ebraico con... non
io
ho capito
penso
nulla.
Che la parola imbecille per lei sia riduttiva.
Cosa c'entra il fatto della Chiesa cattolica con i matrimoni gay? La stessa cosa.
Io ci dico che per me lei dice cose imbecilla. Perché? Spiego perché.
perché io prima non rappresento il fatto che io sia di religione ebraica, non c'è da che non rappresento, non c'è una chiesa.
Ma non devi spiegare, che cosa stai spiegando? Cosa spieghi?
Adesso deve dare un esempio al mondo cristiano proponendo,
ma lei che fa Lutwak, certo.
proponendo al suo rabbino il matrimonio gay nelle sinagoghe, tutto qua.
Proponendo un matrimonio, io penso adesso ti faccio sentire, aspetta che ti faccio sentire un Lutwak eccezionale. Sì, Lutwak eccezionale ieri a Badalò. Sentilo su Grillo.
Sì, mandalo subito.
Soprattutto che lui viene in politica con la cosa più criminale che uno può portare in politica, cioè il senso di purezza morale. Dice, no, io sono troppo puro, quindi non collaboro con questi sporcaccioni, indi non da un governo. Anche un paese dove 1000 aziende chiudono al giorno e i disoccupati veri aumentano ogni giorno.
Io pensa, com'è?
È uguale, eh?
Com'è? Come fa?
Noi pensa che il movimento Five Stars è very dangerous, pericoloso per l'Italia. A questo senso di purezza, invece politica è fare anche intrighi internazionali, cose segrete, alle volte depistaggi, golpe, come noi abbiamo fatto in paesi di America Latina, legittimamente, si depongono i governi con armi, si mettono governi amici di Stati Uniti, non c'è puro, c'è colpo di Stato, Baia dei Porci, fu un grande momento straordinario per Cuba e purtroppo fallito, ma noi pensa che ad esempio Fidel Castro vada ucciso, e questo è realpolitik, non Five Stars, il movimento di questo comico che cambia regole, vuole politica pulita, trasparente. Bombay is democracy, is democracy.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita, baila col bueno, no le importa mucho si no prendo sueno.
Pronto?
Sì, onorevole Cirielli?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani dalla Zanzara, c'è anche Parenzo.
Come sta?
Tutto
bene, ci siamo sentiti già, adesso immagino che mi vuole riparlare della mia nuova riproposta.
Ma scusi, onorevole Cirielli, onorevole Cirielli!
Amico mio,
la regione Principato di Salerno, stasera abbiamo pronunciato questa parola, lei non sa i salernitani che ci hanno chiamato insultandoci.
Beh, però non diciamo, ci sono sicuramente una decisione contrastata, ma il 60% dei comuni della provincia di Salerno avevano espresso con una delibera la volontà di costituire una nuova regione.
Ma la gente la viene a cercare sotto casa.
Lei non è, guardi, le posso dire che noi paghiamo delle tasse importanti alla regione Campania.
E che vuol dire?
E non abbiamo dei trasferimenti adeguati. Quindi c'è un problema.
Ma battetevi per quello, nel caso.
Ma noi ci siamo battuti.
Ma non per fare la regione Principato di Citra, come si chiama?
Ci sono anche battaglie che uno fa per porre la questione, perché abbiamo la necessità, adesso per fortuna il presidente Caldoro sta dando grandi risposte importanti.
Al di là di questo però, scusi onorevole Cirielli, lei la prima cosa che ha fatto è appena tornato in Parlamento con Fratelli d'Italia stavolta.
Ma non c'entra Fratelli d'Italia, insomma è una decisione mia.
D'accordo.
Sono anche un leader territoriale, le voglio dire, la provincia di Salerno ha iniziato insieme a tanti comuni.
Però qui si sta parlando in Sicilia, tolgono le province. Lei vuole fare una regione nuova, il Principato di Salerno. Ma scusi, dai.
Ma le risorse devono essere distribuite.
Ma quello è un altro discorso.
C'è un problema di riorganizzazione territoriale. Noi l'abbiamo posto 4 anni fa.
Parenzo, vai tu, Parenzo.
Sindaci del PD,
ma lo sappiamo, ma non è che
una battaglia partita,
ma ci sono anche un sacco di Cirielli, ci sono un sacco di sindaci favorevoli pure all'abusivismo edilizio, non è che il fatto che
Salerno è una delle province più virtuose d'Italia,
no, ma voglio dire, non è che il fatto che ci siano dei sindaci favorevoli non è detto che sia una cosa giusta, cioè i sindaci proteggono il proprio territorio.
il 60% dico dei sindaci, però
ma la regione è contro la storia, la regione Principato di Salerno di Citra, quello che
di noi l'avremmo dovuto chiamare Lombardia Minor, come però ci sembrava una cosa un po' più antipatica, allora abbiamo
perché volevate chiamarla Lombardia Minor?
Perché storicamente questo principato, che è durato fino al 1861, era, diciamo, l'erede della Lombardia Minor, perché i Longobardi, che hanno fondato prima la Lombardia, lo Stato, dopo si sono ritirati nel Beneventano e nel Salernitano e hanno costituito un principato che è stato poi l'Embrione.
Ma come sarebbe estesa questa nuova provincia?
Noi diciamo la cosa logica dovrebbe essere Benevento, Avellino e Salerno. Nel Beneventano e nell'Avellinese c'è stato sempre, diciamo, un forte movimento.
Però
adesso, diciamo, siccome la battaglia dal punto di vista giuridico noi l'abbiamo fatta in base all'articolo 132 della provincia di
sta regione, che sarà la provincia di Salerno?
No, non potrebbe, secondo me non avrebbe logica, dovrebbe essere insieme ad Avellino e Benevento. Infatti
Benevento, Avellino e Salerno, hai capito Parenzo? Sì. Parenzo?
No, ma ho capito che non si può giustificare l'ingiustificabile, cioè secondo me lei farebbe meglio a dire abbiamo scherzato, era una straordinaria provocazione, risultato ottenuto, dateci più soldi, però ritiri immediatamente, illico, atque immediato, quell'assurdo provvedimento. Guardi, qui arrivano, ci sono già i grillini, abbiamo già tanti problemi nel paese.
Ma io questi in Parlamento
non penso che il problema adesso sarebbe quello che un deputato ha fatto una proposta di legge che probabilmente,
ma il primo giorno perché non l'ha aspettato?
Io ho presentato, guardi, io tutte le proposte di legge che ho presentato nella scorsa legislatura,
ho capito, ma perché non aspettava tre mesi? Ma perché non aspettava tre mesi? Almeno così, cioè subito il primo giorno il Principato di Salerno uno si mette a ridere.
Mi scusi signor Cruciani, sono voi, di che cosa parlavate stasera?
Vabbè, però comunque Cirielli, io alla fine la capisco, però amico mio, il Principato di Salerno non si farà mai, su, non è voi Cirielli, diciamola tutta.
Sì, non si farà, questo non vuol dire che le battaglie e la battaglia giusta, guardi, per tante cose la provincia di Salerno.
Ma perché ci dicono Citra?
Perché
ci dicono Citra?
Da tutti i punti di vista.
Sì, va, perché ci dicono Citra, Citra,
perché c'era il Principato Citra e il Principato Ultra.
Dunque, come sarà sta provincia? Provincia, Principato, come sarà? Regione, Principato di Citra. Ma di
guardi, allora il suo onore, domani andrò a cambiare il titolo a Principato, ma sarà Lombardia Minor. Così tutti si domanderanno perché, e faremo una bella lezione.
Voglio fare una nuova regione, Lombardia Minor. Siamo alla follia. Grazie, Cirielli. Maurizio da Roma, buonasera. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? Su, Lombardia Minor, dai.
Mi perdoni un secondo.
Come, scusi, Maurizio?
No, tolgo l'audio alla televisione che stavo vedendo mentre aspettavo.
Sarebbe meglio, grazie comunque.
Fatto, sì, grazie. Le volevo dire tre cose veloci. La prima sull'Annunziata. Io penso che soltanto Parenzo possa dire che ha detto una cosa giusta, perché
no, ma
ha ufficio.
Vabbè, allora?
Ha detto una cosa giusta, ma può essere non condivisa, ma è una cosa, non per questo deve essere messa in croce.
Maurizio, mi sta annoiando, vada.
Non è una funzione di giornalista, non voglio togliere il pagare il canone, il non pagato, privata, non privata, una qualsiasi giornalista che non sia uterina, come ha detto Mughini, una normale che abbia un po'
Mughini
di dignità,
che
avrebbe detto, per loro siete in
Ho capito benissimo. Dobbiamo chiudere. Gianluca da Treviso, buonasera. Gianluca,
buonasera.
Vada.
Sì, buonasera. Io volevo dire che siete stati davvero bravi con lo scherzo telefonico.
Poi?
Però sarebbe stato molto più difficile fare al contrario. Troppo facile prendersela col primo grillino che capita. Provate a imitare Grillo e chiamare.
Sì, imitare Grillo, chiamare Grillo. Arrivederci, a domani 18:30.
Porca puttana, ha messo una telecamera ovunque. L'altro giorno Casaleggio me l'ha messa dentro un orifizio.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siete la pazzatura radiofonica italiana. Siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio.
Radio 24. La passione si sente.